Iniziamo questo percorso con questi termini, 10 parole per la Chiesa. Per poter andare alla città dobbiamo avere delle parole da dire, delle parole che ovviamente non sono solamente come dire, qualche cosa che hanno a che fare con l'intelletto, l'intelligenza, forse diremo anche questo più avanti, ma con l'applicazione di queste parole alla nostra vita, perché le persone ci guardano, ci osservano e valutano se la nostra vita corrisponde a ciò che diciamo e se ciò che diciamo è concretamente vissuto nella nostra vita. Sul programma ci sono due testi citati, uno dei quali è sbagliato ed è Esodo 34, versetti, leggeremo i versetti 1 e 2 e dal 27 e 28. Ho chiesto per la lettura di questi due testi a Francesca e a Jasmine, quindi chiederei di venire se possibile davanti in modo che possiamo leggere. Allora, il primo testo è Isaia capitolo 2, versetti 2 e 3, e il secondo Esodo 34, versetti 1 e 2 e 27 e 28.
Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevata al di sopra di tutti, e tutte le nazioni affluiranno a esso, molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, salite al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
Poi il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele. E Mosè rimase lì con il Signore 40 giorni e 40 notti. Non mangiò pane e non beve acqua. E il Signore scrisse sulle tavole le parole del patto e i 10 comandamenti.
Perdonatemi. Leggo anche qualche versetto dal testo di Deuteronomio 5, dal versetto 2 Davide ha già letto il versetto 1 e leggo i versetti da 2 alla prima parte del versetto 6. Il Signore, il nostro Dio, stabilì con noi un patto in Oreb. Il Signore non stabilì questo patto con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi, tutti quanti in vita. Il Signore vi parlò faccia a faccia sul monte, dal fuoco. Io stavo allora fra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non siete saliti sul monte. Egli disse: io sono il Signore, il tuo Dio. Ci saranno per le prossime due domeniche, le predicazioni saranno un po' introduttive al tema delle 10 parole, del decalogo, dei comandamenti. E questa mattina appunto parleremo, ci introdurremo a quello che è la collocazione di queste parole nel canone biblico. Domenica prossima, Dio piacendo, parleremo del tema, diciamo, dalla schiavitù della dittatura dell'Egitto alla legge, alle 10 parole che Dio dà al suo popolo e quindi alla libertà della legge. La seconda domenica di marzo affronteremo il cuore delle 10 parole, perché all'interno di queste parole c'è un cuore particolare che abbiamo bisogno di capire, perché da esse dipende poi la nostra osservanza di queste parole. I testi che abbiamo letto evidentemente sono solo alcuni dei tanti presenti nella scrittura che rimandano al tema della legge, dei comandamenti, e tutti i testi trattano dell'iniziativa sovrana di Dio di parlare al suo popolo, di farsi conoscere, rivelare se stesso, rivelare il suo carattere, la sovranità e la sua volontà per il popolo. E certamente molti altri testi potrebbero essere rievocati, i quali parlano di questa legge, di queste parole, usando altri termini diversi, ma riferendosi sempre all'unica legge. Statuti, precetti, decreti, insegnamenti, testimonianze. Pensiamo per esempio alla ricchezza del Salmo 119 a questo proposito. Ecco, la scrittura in generale, quando si riferisce ai 10 comandamenti, non usa la parola 10 comandamenti, neppure decalogo, oppure ovviamente c'è assolutamente un riferimento molto più lieve, come abbiamo letto questa mattina, ma in particolare parla di parole, parole che Dio ha date al suo popolo. Ovviamente, essendo però conosciute queste parole con comandamenti, molto meno come il decalogo, noi diciamo useremo in tutte queste tre parole nel corso di questo ciclo di predicazioni che ci porterà, Dio piacendo, fino al 10 di giugno nella programmazione. Credo che siamo tutti consapevoli che nel mondo, diciamo, occidentale, quello che può essere definito cristiano, cattolico, ortodosso, il decalogo, le 10 parole, i comandamenti sono uno di quegli scritti dell'Antico Testamento che tutti, direi che anche i più ignoranti della scrittura, i più distratti, saprebbero dire della loro esistenza, appunto nell'Antico Testamento. Saprebbero dire di averne sentito parlare o forse di conoscere qualche comandamento, qualche parola di queste 10 parole. E questo credo che sarebbe vero anche per certi aspetti, ormai anche per la loro, diciamo, massiccia presenza nel mondo occidentale, anche per il mondo islamico. Sono certo però che molti, anche tra di noi, avrebbero o avremmo difficoltà a recitare in modo corretto i 10 comandamenti, le 10 parole. Per esempio, se guardiamo quelle due pietre che sono sul cartello, c'è un'anomalia in quelle pietre che riportano i 10 comandamenti, perché non iniziano con "Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto", perché il primo comandamento è legato a questo "Io sono". Quindi recitarlo in modo corretto sarebbe una cosa giusta. Allora credo che uno dei primi esercizi che dovremmo fare, che vorrei consigliare a tutti noi in questo percorso, è quello di disciplinarci proprio nella memorizzazione dei 10 comandamenti. Per agevolare tutti voi, e me compreso, ho preparato questo foglietto che riporta il decalogo, diciamo, del Deuteronomio, e potete incorniciarlo, metterlo in una zona di grande passaggio della vostra appartamento, in modo che ogni volta che passate o passiamo possiamo leggerlo e memorizzarlo, compreso anche i versetti iniziali. Poi li potete prendere, ce n'è a sufficienza per tutto. Per agevolare, come dire, anche una maggiore conoscenza, ho messo in formato sinottico, quindi Esodo capitolo 20 e Deuteronomio capitolo 5 in parallelo, quindi versetto per versetto, per vedere quelle lievi, se volete, differenze che poi avremo modo nel corso della serie di predicazioni di notare, che ovviamente non escludono, l'uno non esclude l'altro, quindi questi li potete prendere dopo, li metto a disposizione per tutti voi. Ovviamente questo sarà esposta anche in chiesa. Infatti Emanuela, ringrazio, mi ha già fatto una prima copia più piccola che sarà qui, e poi ci sarà un cartellone più grande per chi, diciamo, ha bisogno di una immagine visiva più grande, c'è anche questa possibilità. Allora, sul piano sociologico, diciamo statistico, è stato stabilito, e questo anche grazie a un sondaggio che commissionato dalla RAI nel 2013, l'anno della fede, così definito della fede, che tra gli italiani solo 2 persone su 10 saprebbero recitare una parte o qualche cosa di più dei 10 comandamenti, delle 10 parole. E il dato dice che la maggior parte di loro però sono persone over 60, cioè persone che hanno ricevuto nella loro adolescenza un'educazione un pochettino diversa, che oggi, diciamo, si fa fatica a dare ai propri figli. Se si pensa ai giovani, la percentuale scende molto, molto di più. Evidentemente questo significa allora che anche nell'area evangelica la percentuale di coloro che saprebbero recitare i comandamenti è bassissima. Io non vorrei mettere in imbarazzo nessuno, ma probabilmente ci chiederemmo o ci dovremmo chiedere quanti di noi sarebbero pronti ad alzare la mano e dire, diciamo, di saperli recitare tutti in modo corretto. Se provassimo a chiedere ai nostri adolescenti, che ormai sono pochi, se potrebbero citare qualche cosa dei 10 comandamenti, probabilmente quelli che subito verrebbero citati sarebbero non uccidere e non rubare. Allora potrebbe essere un esercizio importante anche per voi genitori che avete ancora i figli in casa, adolescenti e non solo, provare a impararli con loro. Penso anche ai più piccoli che hanno capacità, diciamo, di memorizzazione più facilitata, essendo l'hard disk del loro cervello ancora non intasato da tante altre cose. Ora, conoscere il decalogo, le 10 parole, saperle recitare evidentemente non è tutto. Allo stesso modo, sapere che esistono 10 comandamenti e non saperli recitare potrebbe non creare grandi disagi. Il problema si pone quando, diciamo, si tratta di comprendere i contenuti di queste parole e soprattutto la loro applicazione, la loro ubbidienza, come abbiamo ascoltato questa mattina. Sapere che esistono le 10 parole o saperle forse anche recitare nella sequenza esatta, ma non riuscire, diciamo, a trasferirle nella propria vita o non volerli trasferire, non volerli osservare, è cosa quanto sconcertante, contraddittoria per chi si dice cristiano. Ricordate che abbiamo detto questo anche per quanto riguarda il credo apostolico. Sul piano confessionale non è tanto riuscire a recitare il credo apostolico, ma quanto queste parole sono radicate nel nostro convincimento di fede in un Dio trino, come queste, diciamo, caratterizzino la nostra vita. Potremmo anche dire che è un tragico paradosso sapere che i comandamenti, queste 10 parole, il decalogo, sono le parole che Dio dà al suo popolo. È paradossale e tragico per noi se ci riconosciamo parte di questo popolo, della sua Chiesa, e non siamo affatto disposti a vivere queste parole. Allora quello che è importante per noi oggi non è solo acquisire una maggiore consapevolezza, come dire, della ricchezza del decalogo, non è quello di ampliare semplicemente la nostra conoscenza dal punto di vista intellettivo, nozionistico, intellettuale, religioso, quanto applicarci a far sì che queste parole diventino il nostro vivere, diventino un'espressione autentica di autenticità della nostra fede nel Dio, nel legislatore, il Dio unico che si è rivelato, quindi in una adesione piena e sottomissione a Lui e alla Sua parola. Infatti, per conoscere il peccato e quel che esso significa veramente, Dio ci ha dato la legge. Fratello Giuseppe leggeva prima da Romani: io non avrei conosciuto il peccato se la legge non mi avesse detto che cos'è il peccato. E certamente, secondo la dottrina della rivelazione, ogni uomo, ogni donna ha accesso alla legge di Dio e ha accesso attraverso la rivelazione generale. Ma qui il riferimento è a quella legge speciale, e cioè alla legge scritta di Dio, il Decalogo per il suo popolo. Facendo un passo avanti, vediamo la collocazione nel canone biblico. E credo che un primo elemento che ci può aiutare a fare questo passo in avanti nella conoscenza è quello di collocare queste 10 parole nell'Antico Testamento per capirne il significato pratico. Non sfugge a nessuno che queste 10 parole si trovano scritte per ben 2 volte nell'Antico Testamento, e non vi chiedo in quali libri, perché abbiamo già fatto riferimento. E questi libri sono i 5 libri di Mosè nel Pentateuco. Dalla lettura che abbiamo fatto di Esodo 34 comprendiamo che il Signore scrive per ben 2 volte le parole del Decalogo in ragione di quello che era accaduto in precedenza, cioè quando Mosè, preso dall'ira, vedendo il popolo che si era fatto un vitello d'oro in rappresentanza di quel Dio che l'avrebbe liberato dalla schiavitù d'Egitto, ecco, dall'ira prese queste 2 pietre che aveva appena ricevute e le distrusse. E quindi Dio chiama Mosè a salire sul monte per riscrivere la legge. Quindi il Decalogo che leggiamo in Esodo 20 è il primo che Mosè trasferì al popolo, o perlomeno l'intento era quello di trasferirlo al popolo avendolo ricevuto da Dio, mentre quello che leggiamo in Deuteronomio 5 è la rievocazione, cioè la ripetizione e la raccomandazione da parte di Mosè a riprendere quelle parole, proprio a significare che nonostante siano passati diversi anni da quando il Signore ha affidato al popolo le sue parole, queste 10 parole rimangono estremamente valide per il momento storico in cui Mosè sta parlando, ma estremamente valide per noi oggi. Il tempo non ha corroso queste parole, e con il passare del tempo non c'è stata alcuna necessità da parte di Dio di rivisitare queste parole in ragione, come dire, di quelle scelte immorali e culturali che il popolo ha fatto. Oggi si dice che la Bibbia è vecchia, è antica, bisognerebbe rileggerla con un'ottica nuova, con occhi nuovi, tenendo conto quello che è il contesto sociale, culturale oggi. Qui ci dice la Scrittura che il tempo non ha corroso queste parole. rimangono inalterate, così come il Signore le ha date a Mosè, le dà a noi occhi. E pensando alla collocazione riferita a questo ultimo aspetto, dobbiamo ricordare che il decalogo di Esodo 20 si colloca all'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto. E forse sarebbe utile leggere il capitolo 19, ma lo potete fare a casa. Mentre il decalogo del capitolo 5 di Deuteronomio si colloca in prossimità della presa, della conquista della terra promessa. Allora questo significa che le 10 parole sono valide e da viversi tanto fuori dalla terra promessa quanto dentro la terra promessa. E sono valide tanto per i non credenti quanto per i credenti. Questo significa che la legge di Dio allora è quella che regola la vita del popolo di Dio. Vedremo domenica prossima, come accennato, questo tema dalla schiavitù della dittatura alla libertà della legge, delle 10 parole di Dio, proprio per capire, per meglio capire l'importanza della legge nell'ottica della libertà. E oggi ci basti però sapere che essere stati liberati dalla schiavitù non significa restare senza legge, privi di un governo sulle nostre vite. Il Signore ci ha liberati, ma non ci ha lasciati senza una legge, nell'anarchia. Se noi chiedessimo ad un ebreo oggi, ci direbbe che il decalogo si trova scritto, così come Dio lo ha voluto effettivamente, nel libro della legge, che essi chiamano nel suo complesso la Torah. E la parola Torah vuol dire legge, il quale abbraccia però tutto il Pentateuco, cioè i 5 libri di Mosè. E gli ebrei ci direbbero che l'Antico Testamento, nel suo complesso, il cui acronimo, se non ho sbagliato la mia ricerca, è Tenach, con la K e H finale, ecco, ci direbbero che il Decalogo si trova all'interno dell'Antico Testamento e che l'Antico Testamento è diviso in 3 parti, così come compaiono poi tra l'altro nelle nostre Bibbie, a sottolineare appunto la centralità della Torah e delle 10 parole per la loro vita. La Torah, abbiamo detto, significa anche legge, insegnamento, ed è il fondamento della vita, sono i primi 5 libri. Poi ci sono altri libri che sono i profeti, definiti i Nebiim, che sono la continuazione della storia del popolo di Israele, che è divisa questa continuazione, diciamo, dei profeti in profeti anteriori e posteriori all'esilio, sono altri 21 libri. E dopodiché ci sono i Ketubim, cioè gli altri scritti, le parole dei saggi, sapienziali, poetici. E ora chi sta facendo il corso di IFED sicuramente ha già letto queste cose. Allora cerchiamo un po' di capire. La Torah, la legge, costituisce, abbiamo detto, il fondamento della vita, l'autorità assoluta, indiscussa, proveniente da un'autorità superiore, come poteva essere un sovrano, che in questo caso è attribuita esclusivamente a Dio. E se la Torah viene prima nel complesso dell'Antico Testamento e avviene dopo la liberazione dalla schiavitù, allora significa che è da lì, da queste parole, che dobbiamo partire. È da queste parole che dobbiamo dare un fondamento alle nostre vite. Anche per gli ebrei contemporanei, per esempio la Torah, il Pentateuco, è ritenuto il libro più importante per la loro devozione, e da cui sabato dopo sabato ne leggono una parte per giungere a fine di ogni anno averne effettuata la lettura completa. I Nebim, abbiamo detto che sono le parole dei profeti, e sono le parole che i profeti insegnano, cioè trasferiscono, applicano e sollecitano al popolo di Dio a obbedire queste parole della legge, della Torah. È una sollecitudine da parte di Dio stesso nell'iniziativa di scriverla e di darla a Mosè. Mosè fu incaricato di trasferire queste parole al popolo, Deuteronomio per esempio 5, 32 e 33. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato, non ve ne sviate né a destra né a sinistra, camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta, affinché viviate, siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese che voi possederete. Quindi versetto 32 e 33. Ed è questa stessa legge che, ricordiamo, Dio stesso affida a Giosuè quando è chiamato ad assumere l'incarico di condottiero, di guida per il popolo per la presa della terra promessa, Giosuè 1, 8 e 9. E in sintesi, questo per dire che i libri profetici sono quindi la traduzione, l'applicazione della legge del Signore nella storia del popolo di Israele. Geremia al capitolo 7, vediamo che Geremia riprende queste parole, versetti 22 e 23, riprendendo le parole del Signore: poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, camminate in tutte le vie che io vi ho prescritte, affinché siate felici. Quindi Geremia e tanti altri profeti riprendono questa legge per la loro, diciamo, per insegnarla affinché possa essere ubbidita, non solo ascoltata. E poi i Ketubin sono gli altri scritti, cioè sono le parole dei saggi attraverso cui ci si impossessa della parola di Dio. In qualche misura la parola dei profeti è tradotta da questi saggi in pratica, e quando pensiamo agli altri scritti, a questi Ketubim, pensiamo al libro dei Salmi, diciamo ai Proverbi, all'Ecclesiaste, ecco, questi libri più, come dire, anche carattere poetico. Questi sono, come dire, la risposta dei saggi alla legge di Dio, ai profeti. E pensiamo, diciamo, ai tanti salmi che esaltano la legge di Dio e come poter metterla in pratica. Allora, i Ketubin sono, come dire, il tentativo di trasferire questa legge in pratica, in obbedienza. Un altro passo in avanti che possiamo fare oggi è comprendere non solo la sua collocazione, ma il significato della Torah e la finalità che queste 10 parole hanno. la radice verbale di Torah è Yara, con la H finale, e pare che si trovi nell'Antico Testamento per ben 220 volte. Il suo significato verbale è gettare, lanciare in avanti, tirare un bersaglio, atto che spinge in avanti, indicare con un dito. Potremmo, diciamo, fare riferimenti per esempio all'esperienza di a questa indicazione che Jonathan dà a Davide quando gli indica che deve fuggire da suo padre. Gli dice: quando io lancerò la lancia, tu va in quella direzione. E quindi questo era un po' il senso dell'indicazione. Può anche significare gettare la sorte, Giosuè 18:6, o gettare le fondamenta. Quando noi pensiamo però a una legge, alle leggi, pensiamo a dei codici, a qualche cosa di, come dire, di chiuso, di rigido, di inamovibile e anche di soffocante per la libertà nostra, di imprigionamento. La legge, pensiamo civile, giuridica, ci pone dei limiti e sappiamo che questo è un soffocamento. E spesso le nostre leggi sono proprio questo. Pensiamo un pochettino a quello che riguarda la gestione economica, alla dichiarazione dei redditi, no? Ci dà un po' fastidio che questa legge voglia gestire le nostre risorse, quindi ci sentiamo imprigionati da questa legge, perché se poi sbagliamo, ecco che arriva l'Agenzia delle Entrate e ti dice: caro Francesco, qui c'è qualche cosa che non va. Ma il senso della Torah, queste 10 parole, è ben diverso. Essa significa, nel suo senso più comune, istruire, insegnare, orientare, ovvero dare una direttiva, un itinerario, di vita. E questo che comprendiamo allora, che la legge di Dio non è imprigionamento, ma movimento, è libertà e non schiavitù. Il testo di Isaia 2, versetti 2 e 3 che leggeremo, è un testo che parla di cammino, di movimento. Notate, avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli. Tutte le nazioni affluiranno ad esso. Quindi c'è il movimento. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa di Giacobbe. Egli ci insegnerà le vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Casa di Giacobbe, ecco l'invito: venite e camminiamo alla luce del Signore. Quindi la Torah, le 10 parole, non sono un imprigionamento, ma la possibilità di camminare in libertà. Ovviamente vedremo questo domenica prossima. Quindi le parole sono una direzione, un orientamento, un insegnamento, un movimento a camminare in libertà. Un'ultima considerazione che vorrei fare con voi riguarda, come dire, la differenza che c'è tra un patto e un contratto. Quando pensiamo alle 10 parole del Signore, abbiamo letto in Deuteronomio 5, versetto 2, si tratta di un patto e non di un contratto. Ed esiste una grandissima differenza tra il patto e il contratto. Il contratto è qualche cosa che si stipula fra due parti, o tra due enti, tra due persone, o più persone, E questo è reso legale davanti ad una terza persona, un funzionario, diciamo, abilitato, che in questo caso potrebbe essere un notaio. Le parti hanno tra di loro degli interessi, che possiamo definire anche di carattere economico, di investimento. Per esempio, chi vende un immobile fa mettere per iscritto quello che è il valore economico che vuole realizzare da quella vendita, che ha già concordato evidentemente con la controparte. E dal canto suo, chi vuole acquistare è qualcuno che è interessato a quella proposta, che a sua volta ha esplicitato quelle che sono le sue condizioni di acquisto, i suoi investimenti, come dire, la dilatazione del pagamento che poi dovrà fare inevitabilmente con la banca. Il notaio registra legalmente il tutto, da estraneo a questa cosa. Lui è semplicemente un funzionario che legalizza questo patto. E ciò che è vincolante in questo patto è che le due parti sono vincolate l'uno all'altro nel rispetto delle condizioni poste, diciamo, in questo contratto fino alla sua totale estinzione. Il patto, riferito invece al Signore, è cosa ben diversa, in quanto non è bilaterale, è unilaterale, che ha a che fare evidentemente però con la creatura, ma è la scelta di Dio di avere a che fare con la creatura, e non dice alla creatura, al credente: allora vediamo, mettiamoci a tavolino, quali sono le tue esigenze, io ti proporrò le mie e vediamo un po' di addivenire ad un compromesso. No, è unilaterale. Tra l'altro c'è da dire anche questo, che molte delle agenzie, diciamo, di servizi, soprattutto le banche, continuano a mandarci mese dopo mese dei documenti con su scritto variazioni, diciamo, unilaterali, dove tu sei libero di rifiutare, quindi cambiare banca, ma se rimani queste sono le condizioni, non c'è altra possibilità di cambiamento. Dio quindi prende l'iniziativa, è lui che definisce i contenuti della sua legge, il valore sociale e spirituale che questa legge ha nei termini di applicazione, espletazione. Tutto è indiscutibile e inalterabile. Per esempio, l'uomo non può dire a Dio: perché hai messo tra le 10 parole il 7° comandamento, che è non commettere adulterio. Oggi si incentiva in tutte le voci, in tutte le cose, l'adulterio. Perché, Signore, hai messo proprio questo? Del resto è un bisogno fisiologico dell'uomo, della donna. Allora abbiamo detto che la stesura delle 10 parole non è il frutto di un comune accordo uomo-Dio, ma della sovrana e libera iniziativa del Signore, che sa bene quello che è utile per noi. Noi non abbiamo ancora letto le 10 parole, lo faremo certamente più avanti e forse più volte, ma oggi possiamo notare come iniziano le 10 parole e che ho fatto riferimento prima. Io sono il Signore, il Dio tuo. Quindi Dio stabilisce l'autorità assoluta su queste sue parole. Questo significa che non possiamo chiedere a Dio una sorta di rivisitazione, di ammorbidimento, di cancellazione di qualche parola, di qualche voce. Anzi, proprio perché questo non è possibile, Dio lo ribadisce e lo dichiara a Mosè, che a sua volta doveva trasferirlo al popolo. E Mosè convocò tutto Israele e disse: ascolta Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo davanti a te, davanti a voi, imparatele, mettetele in pratica, mettetele diligentemente in pratica, ascolta, impara, metti in pratica, è quello che Davide ci suggeriva questa mattina. Quando Giosuè è posto al capo del popolo per la conquista della terra promessa, Dio gli dice proprio queste cose: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto, tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Anche per quanto riguarda l'autorità di un re che in seguito avrebbe governato sul popolo di Dio, l'imperativo è lo stesso. Terrà, viene detto in Deuteronomio 17, versetto 19, terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, a temere il Signore il suo Dio, e mettere in pratica diligentemente tutte le parole di questa legge e di queste prescrizioni. Allora, se il contratto, e concludo, appartiene alla pratica umana, il patto ha a che fare con Dio. E se il contratto può essere rotto con conseguenze, diciamo, relative, per quanto pesanti, il patto rotto con Dio ha conseguenze enormi. E pensiamo, che cosa è accaduto in Genesi 3 nel giardino di Eden? Bene, altri elementi si potrebbero aggiungere a queste riflessioni introduttive, ma ci fermiamo qui. Domenica prossima, Dio piacendo, vi porterò un altro foglio che è una sintesi, diciamo, di come meglio memorizzare in forma più sintetica le 10 parole. Però se abbiamo compreso che le 10 parole sono per noi oggi, come abbiamo letto, e che non hanno alcun carattere di imprigionamento, ma di libertà, ecco, credo che avremo grande benedizione se esercitiamo questa libertà in Cristo di impararle e metterle diligentemente in pratica. E il Signore lo voglia per la mia e per la nostra vita.